Buonasera. Per parlare di futuro, credo che sia necessario vedere alcuni concetti che sono alla base di come è nata la nostra città nuova, perché l'espansione è nata in un modo molto ordinato, gli auspici erano ottimi, ne abbiamo ancora le tracce, soprattutto nel quartiere dove siamo, di un'architettura pensata per il benessere dei cittadini. Dopodiché c'è stato un momento dopo la guerra, cercheremo di capire perché, insieme, offrendo qualche spunto di riflessione, un momento nel quale la città ha avuto un'evoluzione senza nessun criterio che non sia soltanto speculazione economica, e ancora oggi la tendenza non è certo migliorata. Quindi io vorrei partire appunto da subito, dal periodo dopo l'Unità d'Italia. La città si presenta con un assetto che sostanzialmente vede l'abitato nel centro storico, con pochissime abitazioni a valle. Il problema principale era quello del contenimento dei fiumi, prevedeva che l'assetto in quel periodo comunque prevedeva gli argini non ancora realizzati, per cui l'espansione a valle sostanzialmente era limitata da questa problematica. Le alluvioni erano abbastanza frequenti, soprattutto la zona del Busento riversava con una certa periodicità, quindi sulla parte a valle del nucleo storico. Ciò, quindi, subito dopo l'Unità d'Italia, con una certa lentezza. Comunque, le prime leggi prevedevano già la necessità di dotarsi di piani regolatori per le città che dovevano ampliarsi. A Cosenza, quindi dal 1865, arriviamo al 1887 con il primo piano che sarà approvato l'anno seguente, nell'88, un primo piano che in effetti era fondato su un principio che era quello quindi del degrado generale del centro storico, quindi sia delle costruzioni, c'erano problemi di igiene e sicurezza, e si lamentava quindi nella relazione dell'ingegner Miceli che accompagna la delibera di poi approvazioni, si leggono queste tematiche. Ed in effetti, quindi, visto anche il contestuale incremento demografico, sì, era già delineato un assetto che per la parte nuova, con il quartiere del Carmine, appunto questo quartiere che era subito al di là del Busento. In questo senso, quindi, le prime opere, però, proprio per permettere la realizzazione di quanto previsto dal piano regolatore, le prime opere sono opere di carattere idraulico. Quindi, se con ritardo, però con un criterio di spesa, con un criterio di gerarchia dell'utilizzo dei fondi, inizialmente le prime risorse che vengono date al Comune di Cosenza vengono indirizzate soprattutto alla sistemazione dei due fiumi, quindi le arginature dei fiumi, queste sono immagini che rappresentano, scorro velocemente per cercare di recuperare anche un po' di tempo, che rappresentano quindi le prime opere che i cosentini, ingegneri, architetti, impresari, politici dell'epoca, quindi a fine 800, primi 900, vanno a realizzare per permetterci dopo a noi cosentini dei decenni seguenti di fare l'espansione, di realizzare la vera e propria città. Quindi sono immagini molto evocative che rimandano alla memoria anche opere fatte un secolo prima sulla Senna per permettere l'espansione urbanistica di una città che chiaramente ha un percorso storico completamente diverso. Però ciò che accomuna è l'idea di realizzare una città in sicurezza con criteri, ripeto, dettati dalla pubblica utilità. Quindi ecco, con opere che vengono realizzate e che permettono poi di arrivare a poter iniziare il vero e proprio piano di espansione urbanistico. Ci sarà un secondo piano che nasce come variante, poi che viene proposto nel 1906, approvato soltanto nel 1912, che prevede la vera e propria espansione, quindi con il nuovo quartiere del Carmine, con i due quartieri dei Lungofiumi e col quartiere dei Casali, quindi sono zone di espansione, zone di completamento, che però verranno realizzate solo in piccola parte, soprattutto la parte proprio delle abitazioni. Viene realizzata la rete di fognatura, il palazzo delle poste, quindi arriviamo inizio anni 30, dove, ecco, accanto però alla questione puramente urbanistica, dobbiamo comprendere sempre come per una città come Cosenza, ritenuta già oltre un secolo fa ad alta sismicità, le questioni anche della sicurezza strutturale si vanno a intrecciare moltissimo con la storia poi dell'evoluzione dell'abitato. In effetti i primi terremoti, allora, quando nasce l'Unità d'Italia bisogna dire una cosa, se è vero che c'era una storia, una memoria della sismicità della nostra area, c'era anche stato un terremoto importante nel 1854 proprio a Cosenza, però con l'Unità d'Italia un po' si riparte da zero, cioè tutto il territorio italiano non è classificato sismico, quindi la sismicità riparte da zero, malgrado era noto. Questa perdita di memoria è un fatto molto importante che avrà una ricaduta, come vedremo, anche sulla cultura urbanistica dopo gli anni 50. Quindi Cosenza, solo dopo il terremoto del 1905, con il primo decreto del nuovo Stato, del nuovo Regno, viene classificata sismica come Reggio Calabria, c'è una sola zona sismica e al massimo si possono realizzare per le nuove abitazioni, quindi quando sta iniziando il nuovo piano, quando sta iniziando le prime costruzioni, quindi dopo la prima guerra mondiale, che chiaramente aveva rallentato anche di suo poi la realizzazione e la messa in opera del piano urbanistico Camposano, il piano regolatore Camposano, si possono realizzare al massimo due piani più un piano seminterrato. Questo per quanto previsto dalle zone sismiche, che inizialmente vengono rispettate in maniera molto rigorosa. Le norme sismiche hanno poi una loro evoluzione, man mano che si prende confidenza con i sistemi costruttivi, soprattutto con il cemento armato, che è il sistema nuovo che nasce ai primi del Novecento. Nel 1937, questa è una norma importantissima per Cosenza, perché è una norma che sarà in vigore poi fino a 62, quindi per oltre 25 anni, sarà quella sulla base della quale sarà realizzata la prima espansione e speculazione edilizia. Nel 1937 le norme ormai avevano differenziato le zone sismiche in due zone. Cosenza va in seconda categoria, quindi non viene ritenuta sismica come Reggio Calabria, però comunque sempre resta sismica. In queste zone, per gli edifici in cemento armato, si possono realizzare al massimo 5 piani più un cantinato. Cosa succede poi subito dopo la guerra? Innanzitutto il vuoto normativo di cui parlavo, vuoto che è urbanistico, di norme urbanistiche, nel senso che c'è un nuovo piano regolatore che ormai era diventato necessario, visto l'incremento demografico molto alto, si era arrivati da 20.000 a 40.000 abitanti in pochissimi anni, viene quindi proposto un piano regolatore che però non sarà mai approvato. Un piano regolatore, quello gualano, quello noto come piano gualano, che è abbastanza anche innovativo per l'epoca, prevede addirittura anche il risanamento del centro storico, prevede incentivi fiscali, detassando, quindi garantendo l'estensione delle tasse per 25 anni per chi realizzava nuove abitazioni. Quindi si cerca di attuare questa vera e propria espansione con criteri urbanistici e antisismici. Questo piano non sarà mai approvato, questo sarà un grosso problema per la città, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo, ecco, vorrei parlare ora di qualche aneddoto che deriva, che però è molto rappresentativo di quelli che sono i problemi che continuiamo a vivere. Subito dopo la guerra abbiamo quindi la necessità di fare nuovi alloggi. Arrivano i primi costruttori, che sono sostanzialmente costruttori romani, con i loro ingegneri, che chiaramente non possono avere a cuore come i cosentini, che avevano intanto realizzato questo quartiere, il quartiere del Carmine, anche con una certa attenzione, perché chiaramente con una punta di orgoglio potevano dire che era una città che aveva avuto anche un certo confronto tra professioni. Qui avevano operato prima della guerra architetti importanti, Mario De Renzi, Giorgio Calzabini, Giovan Battista Milani, insomma, personaggi che calcavano le scene nazionali e anche estere. Allora, quando c'è il momento della, quando parte la speculazione, quando arrivano i fondi, quando tutti sono contenti che c'è stata una guerra che, per quanto abbia potuto provocare 500.000 di morti tra gli italiani, però si poteva ricostruire finalmente, perché ieri come oggi c'è sempre una spinta sociale che comunque indirizza moltissimo poi le fasi costruttive. E allora si tende a sfruttare al massimo il terreno, per quanto le norme sismiche, che fino a quel momento non erano state rispettate, ripeto, alla lettera, senza problemi, prevedevano massimo 5 piani per le costruzioni in cemento armato e massimo 4 per quelle in muratura, i palazzinari vogliono fare il massimo e quindi vogliono arrivare almeno a un sesto piano. Chiaramente lasciano da parte il sistema della muratura, che però ha sempre dato ottimi risultati se utilizzato con criterio, scelgono il cemento armato, fanno i primi 5 piani con una licenza edilizia e iniziano a realizzare il secondo piano. Questo è un caso molto diffuso nella nostra città, ma anche in altre città del nostro territorio regionale. E allora parte un iter tra le istituzioni, che vengono allertate da un cittadino che generalmente il vicino fa un esposto, segnala, c'è un piano abusivo, si sospendono, non si sospendono i lavori, sono tantissime le situazioni, ne voglio elencare soltanto 4 che si verificano. Allora, il costruttore, perché poi c'è un concorso incredibile tra, non solo, si tende a pensare che il problema, per semplificare, è legato al costruttore che spinge per realizzare di più, o magari al suo tecnico. C'è una partecipazione collettiva che è veramente complessa da analizzare, soprattutto per risolverla. Quindi inizialmente il costruttore con il suo avvocato, questo è il caso più frequente, rappresenta, e siccome ci sono tantissimi operai che stanno lavorando in quel cantiere, interrompere le attività significherebbe non poter sfamare le famiglie di questi operai, addirittura 100 operai per cantiere. Questo si legge negli archivi, sono casi riscontrabili, quindi non per ragioni tecniche, quindi non è importante la norma urbanistica, non è importante la sicurezza, la norma sismica, no, dobbiamo costruire a tutti i costi questo sesto piano, lo facciamo, e così si va avanti. Un altro caso a volte prevede, dove il comune, comunque vinto dalle pressioni, decide di dare il consenso, giustificandolo così da poter risparmiare su opere di fognatura, rete idrica e pubblica illuminazione, e lascia la responsabilità al genio civile, che comunque deve rispondere sulla questione strutturale, che è sempre stata una questione molto più delicata. Il genio civile dice, va bene, noi a questo punto lasciamo in mano al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si vedrà recapitare una miriade di segnalazioni per rilasciare pareri, che chiaramente non rilascerà mai, per un sesto piano in una zona sismica dove se ne possono fare solo 5. E il Tribunale definitivamente decide che comunque, siccome il cemento armato è un sistema molto resistente, allora possiamo dire che va bene. Questo a cavallo degli anni 50. Finché non si arriva a un punto in cui, casi nei quali il costruttore insieme al suo tecnico in una relazione scrive testualmente: durante la costruzione è nato un problema di grande importanza, problema che purtroppo viene quasi sempre trascurato nell'Italia meridionale. Il problema è prettamente igienico e riguarda i lavatoi e gli stenditoi. Quindi su atti pubblici compare qualcosa di questo tipo. La pianta che si allega rappresenta quindi un certo numero di locali di locali coperti forniti di ampi lavatoi in comunicazione diretta con una grande terrazza coperta da ribissi a spanditoi. Chiaramente sarà realizzato questo sesto piano con questo ennesimo scamotage, che poi sarà adibito ad abitazioni, non a spanditoi e lavatoi. Il comune, l'ufficio tecnico, su tutte le tavole del progetto che andrà comunque ad approvare con un consenso, scriverà: approvato, pur rilevando la forma sgarbata della relazione che accompagnava il precedente progetto, rilevando altresì che i lavatoi non sono né ignorati né trascurati dagli ingegneri, architetti e geometri cosentini. Quindi il problema, potete dire quello che volete, dite che ci sono tante varie scuse, ma non diteci che ci sono problemi per noi meridionali. Ecco, diventa quindi un'attenzione su questioni, invece di parlare di questioni tecniche, si parla di altro. Quarto e ultimo caso, questo poi è quello più eclatante. A un certo punto, visto che la questione è diventata di rilevanza su tutto il territorio, quindi siamo a metà degli anni 50, stiamo andando fino al 62, dopo poi con un cambio di norma sismica, come dicevo, sarà permesso il sesto piano, la situazione è diventata insostenibile evidentemente. Il 20 novembre del 1958, lo comprendiamo da una delibera di approvazione di un altro progetto dell'anno seguente, quindi il 20 novembre del 58, il Comune ed il Consiglio all'unanimità dicono che hanno richiesto alle autorità competenti, probabilmente al Consiglio Superiore dei Pubblici, al Ministero, di depennare la città di Cosenza. Cosenza non è più sinica, ma dobbiamo risolvere questo problema. E quindi diamo il consenso, o almeno il Comune si lava le mani, il Comune, l'ufficio tecnico dà il consenso e lascia il pallino in mano al genio civile, il quale lo darà al Consiglio Superiore dei Pubblici, che non risponderà mai. Chiaramente Cosenza non sarà mai depennata, anzi sarà premiata, perché nel 2001 diventerà zona sismica di prima categoria. Però intanto sono stati edificati tanti palazzi con questa fretta e con questa mancanza di controllo, quasi difficile, e quindi dobbiamo capire che il problema non è solo il problema legato al costruttore, il problema è che c'è stata una responsabilità diffusa da parte di tutti. Addirittura, ecco, si tentava di nascondere la sismicità di un posto, che è un problema serio, ma è un problema che non ha riguardato solo Cosenza. In altri posti, con decreti, si è declassificato, con il risultato, per esempio, il terremoto dell'Emilia Romagna del 2012 ha comportato 13 miliardi di danni solo perché si è voluta perdere la memoria sismica a livello normativo. Capannoni ad un piano collassati semplicemente perché sono stati costruiti senza tener conto che, come si sapeva almeno dal 1400 a livello documentale, Ferrara, Modena, Reggio Emilia sono zone che hanno una certa sismicità. E allora noi dobbiamo comprendere qual è il problema. Dobbiamo capire innanzitutto che non è una questione di norme. In tutta la nostra storia, ancora in Italia, si crede che dovendo far rilanciare l'economia bisogna legiferare nuove norme tecniche. Invece questo non è vero, perché proprio nei momenti di massima espansione le norme tecniche non sono mai state aggiornate. Addirittura le norme urbanistiche a Cosenza non c'erano fino al 72, fin quando non sarà approvato poi il piano Vittorini. E allora, per chiudere, vorrei intanto fare una considerazione. Noi, la città nasce in un certo modo, nasce pensata bene, nasce utilizzando le risorse in un modo concreto e ordinato, e poi si sviluppa in modo totalmente disordinato, sia per quanto riguarda opere pubbliche che private. E quindi io sono molto orgoglioso di essere cosentino, ma guardando ai cosentini del 1900, quelli che si sono sacrificati per noi, non a quelli degli anni 50, dobbiamo chiederci se se i cosentini del 2100 possono essere altrettanto orgogliosi di noi. Questa è una domanda che dobbiamo farci per quello che stiamo assistendo. L'introduzione già ha lanciato un nuovo allarme, ma che è da molti anni che con me assistiamo a questa speculazione incontrollata. E allora dobbiamo guardare a quello che magari è stato fatto fuori con semplicità. Una delle operazioni che è stata urbanistica di riqualificazione, quindi del paesaggio urbano, più ecco, un po' ammirata, copiata, è quella del modello catalano di Barcellona, nata comunque subito dopo la caduta di una dittatura che aveva lasciato la città in uno stato di degrado abbastanza, di degrado e di arretratezza, e che comunque proiettata verso le Olimpiadi del 92 ha visto una rivoluzione urbanistica che è durata circa 25 anni, con una campagna per i privati, che chiaramente accompagnava anche i lavori pubblici, opere pubbliche, una campagna che è durata circa 25 anni, nei quali è stato ristrutturato un palazzo su tre, con incentivi anche pubblici, ben utilizzati. E questo modello però è un modello che, ecco, spesso forse viene malinterpretato, perché Barcellona il modello non è i locali delle tapas, quello è il risultato di un movimento culturale al quale hanno partecipato tutte le parti politiche, tutti i collegi di architetti, degli architetti, degli ingegneri, dei geometri e tutte le associazioni, quindi con una maturità anche dei cittadini molto spinta. Mi ha molto colpito quando finalmente ho avuto tra le mani questo testo, la lettera di trasmissione scritta dal direttore dell'ufficio di urbanistica di Barcellona, nella quale è bello evidenziare che questa approvazione ha contato con l'unanimità di tutti i gruppi politici. Ecco, in evidente contrasto con quella unanimità con cui il nostro comune nel 58 votava per depennare, pur di risolvere il problema del sesto piano, pur di risolvere un problema di abuso, cioè pur di favorire l'abuso, è incredibile, all'unanimità votava per depennare Cosenza dalla seconda categoria sismica. Molta della nostra, delle nostre norme tecniche sono basate sulle fonti, anche in questo caso romano, quindi sul Vitruvio, sul De Architettura di Vitruvio, e ci sono molti riferimenti che sono ancora molto attuali. Io sono le ultime due diapositive, quindi il Centro Studi Vitruviani di Fano qualche anno fa ha proposto il giuramento di Vitruvio, analogo più o meno al giuramento dei medici di Ippocrate, ma appunto per questa necessità di cambiare, di invertire un po' questa tendenza e realizzare e comunque rispettare di più l'ambiente dove viviamo, basato sui principi vetturiani. Inizialmente la proposta di Salvatore Settis fu riferita agli architetti, dopodiché si è compreso che è più necessario riferirla ai sindaci. Quindi ecco, è stato il giuramento di Vitruvio è stato proprio indirizzato con promesse che il sindaco si potrebbe impegnare a fare delle varie città italiane, giurando quindi di intervenire, di soprattutto ecco, guardare, ecco, già detto, al benessere e alla felicità dei cittadini. Sono principi molto semplici, principi che comunque sono alla base chiaramente dei codici deontologici, anche dei tecnici, e che dovrebbero essere diciamo il punto di partenza. Peraltro sono principi che comunque, ecco, prevedono, sono già previsti dalle nostre norme. La norma urbanistica, la legge regionale urbanistica, prevede l'obbligatorietà, quindi è obbligatorio per i comuni di attivare i laboratori di partecipazione urbanistica per realizzare i piani, i PSC. Questo è, quindi è già previsto nelle leggi, però ecco, non viene osservato evidentemente, con risultati che dobbiamo in un certo senso comprendere che derivano proprio da una mancanza di legislazione che permette quindi ai costruttori di realizzare ciò che vogliono. Io credo che può essere utile, ecco, sono tante le riflessioni che potremmo fare in questo senso, le faremo alla fine, però è importante capire che non ha senso demolire un edificio che magari è stata una stonatura per molti anni, per decenni, e poi comunque lasciare libertà in altre zone della città. Ho concluso, vi ringrazio e lascio la parola all'architetto Pino Scaglione.